Vogliamo leggere, aprire la nostra Bibbia nel Vangelo di Marco al capitolo 15. Leggeremo dal versetto 42. Gloria a Gesù. È vero che Gesù è nato per noi? È vero che Gesù ha vissuto per noi? È vero che Gesù è morto per noi? È vero che Gesù è risuscitato per noi? Ma Gesù è stato seppellito per noi. Vediamo che è successo. Vediamo. Gloria a Dio. Dal versetto 42, essendo già sera, poiché era la preparazione, cioè la vigilia del sabato, venne Giuseppe d'Arimatea, illustre membro del consiglio, il quale aspettava anche egli il regno di Dio, e fattosi coraggio si presentò a Pilato e domandò il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto, e dopo aver chiamato il centurione gli domandò se Gesù era morto da molto tempo. Avutene conferma dal centurione, diede il corpo a Giuseppe. Questi comprò un lenzuolo e, tratto Gesù giù dalla croce, lo avvolse nel panno, lo pose in una tomba scavata nella roccia, poi rotolò una pietra contro l'apertura del sepolcro. E Maria Maddalena e Maria, madre di Iose, stavano a guardare il luogo dove era stato messo. Fin qui la lettura della parola. Noi vogliamo essere grati al Signore, perché ogni cosa che è successa a Gesù è successo per noi. La vita di Gesù fu straordinaria. Il seppellimento di Gesù era l'ultimo atto dei farisei. Lo volevano morto, lo hanno ucciso. Ed era, come dire, l'ultimo atto. Così si toglievano di mezzo questo impostore, così come loro lo dichiaravano, ma non gli importò più niente ai farisei. E la morte di Gesù era la fine del pensiero, per loro era la fine del pensiero cristiano, la fine del messaggio cristiano. Una volta morto Gesù, era stato tolto il problema. Ma non fu così. E grazie a Dio, noi siamo qua per questo. Non fu così. Ora, la morte di Gesù è certamente una cosa nota. È certamente un aspetto drammatico e per noi un aspetto di vita, perché Gesù ha dato la sua vita per la nostra vita, vita spirituale. E c'era un problema. Tutto era stato preparato per catturare Gesù, tutto, e Giuda era stato strumentalizzato e allora doveva tradire Gesù, e Gesù fu arrestato e Gesù fu poi umiliato, fu picchiato, gli fu sputato in faccia, lo presero a pugni, gli misero una corona, un mantello, una canna e tutto questo è vero, fu fatto a Gesù, poi Gesù fu portato sul Golgota e crocifisso. E tutto questo era tutto un programma che dovevano attuare i farisei. Ma Gesù, dopo che ebbe detto la cosa più importante della nostra vita, Quando ebbe detto è compiuto, finì il ministero di Gesù, finì l'offerta di Gesù. Erano terminate tutte quelle condizioni per cui il Padre doveva essere soddisfatto. Bene, ora Gesù è morto. Vero è che lui aveva detto ai suoi discepoli che dopo 3 giorni doveva resuscitare, ma in quel momento Gesù era morto. Era appeso alla croce, era inchiodato alle mani, inchiodato ai piedi, aveva una corona di spine sulla testa, grondava di sangue, il suo corpo era pieno di sangue. Ricordiamoci che il Signore ha versato tutto il suo sangue per noi. Ed era lì, posto a spettacolo per i passanti. Ed era lì, non immaginiamoci una croce alta, poteva essere a 1,5 metri dalla terra, forse anche prima, e questo corpo era grondante di sangue, martoriato dalla flagellazione, era lì, insieme agli altri 2 malfattori, ma era lì ed era visto da tutti. Adesso era un corpo morto, Gesù non parlava più, non diceva più niente, penzolava da quella croce. C'erano un gruppetto di donne e Giovanni, che un po' da lontano lo guardavano. Ma chi doveva seppellire Gesù? I farisei perdono tempo a farlo, e chi avrebbe avuto il coraggio di seppellire Gesù? Chi poteva avere il coraggio di chiedere quel corpo? Era pericoloso, significava identificarsi con Cristo, significava quasi andare a morire per Lui. I farisei volevano fare piazza pulita. E chi prende il corpo di Gesù? Chi lo va a pretendere? Ah, identificarsi con Cristo significava morire. Era un bel problema. Ma Gesù è ancora penzolante lì. Non ci andarono le donne, non ci andò Giovanni, gli altri discepoli erano sparpagliati probabilmente tra la folla, se non so, magari, ma neanche lì, ma non so. E Gesù era lì sulla croce, ma chi doveva prenderlo? Il nostro Gesù, martoriato, flagellato, ingiuriato, denudato. Gesù fu pure denudato, rimase appreso a quella croce, il re dei re, il re dell'universo, il re, il nostro Signore. Era messo lì. E allora, cosa dobbiamo pensare? Oh, Cristo è morto. Ma Cristo non è morto invano. La sua nascita, la sua vita, il suo ministero, la sua morte, la sua resurrezione, la sua apparizione, la sua assunzione, tutto è stato straordinario. E perfino quei momenti lì sono stati straordinari. Tutto ha portato a risvegliare le coscienze. Quando Gesù predicava durante i suoi 3 anni di ministero, ha portato a risvegliare le coscienze, a guarire, ha risvegliato le coscienze di tante persone che erano assopite dalla religione farisiaca, ha risvegliato la fede di ciechi, ha risvegliato la fede dei lebbrosi, ha risvegliato la fede della donna pagana, della donna del flusso di sangue, ha risvegliato la fede in centinaia di persone, migliaia di persone. Quando lui parlava, i cuori si addolcivano, si aprivano, la parola faceva effetto e tante folle lo seguivano. Ogni volta che Gesù parlava era miracoloso, perché le persone si ammassavano, lo seguivano, volevano toccarlo, e la vita di Gesù fu straordinaria. insegnò a essere coraggiosi, insegnò a decidere, insegnò ad avere una speranza in lui. Ma ora Gesù era morto. Ed era morto ed era stato ucciso perché lo avevano accusato di essere blasfemo. E chi era blasfemo meritava la morte. E Gesù era lì che ancora doveva essere preso. Sia benedetto il nome del Signore. E se per i farisei il seppellimento di Gesù era la fine del pensiero cristiano, così non fu. Così non fu. I discepoli non c'erano più, ho detto. Nessuno era attorno a Gesù se non un manipolo di soldati romani che hanno assistito alla sua morte. Non c'era nessuno che aveva il coraggio di prendere il corpo del Signore. Nessuno ebbe coraggio. Ma grazie a Dio c'è sempre un residuo. E nel popolo di Israele c'è stato sempre un residuo fedele al Signore. Due uomini. Qui abbiamo letto Giuseppe d'Arimatea, un uomo stimato, illustre, faceva parte del consiglio. Un altro uomo, nei brani paralleli potete leggerlo nel Vangelo, un certo Nicodemo, si fecero coraggio, come c'è scritto qui, si fecero coraggio e andarono da Pilato a dirgli: noi vogliamo il corpo di Gesù. Hanno rischiato, si sono identificati per dire: io voglio Cristo. Si sono identificati: io voglio il corpo del mio Signore. E si sono identificati loro che fino a quel momento si erano nascosti, ma nel segreto curavano nel loro cuore la fede per questo Cristo del Regno dei Cieli. E vanno a chiedere il corpo di Gesù. Vanno dai discepoli, nessuno si muoveva, si muovono finalmente loro. Ma ricordiamoci, noi possiamo venire meno, noi possiamo allontanarci dal Signore, noi non possiamo più condividere la stessa fede, ma ricordiamoci, a nostra vergogna, se questo avvererà e Dio non voglia, che ci sarà sempre un residuo all'interno del popolo di Dio che sarà fedele al Signore. Amen. Noi ce ne potremo andare, noi possiamo sviarci, ma l'opera di Dio andrà sempre avanti. Amen. A quei ragazzi gli hanno martellato i piedi, ma non la testa, ma non il pensiero cristiano, sono andati avanti a camminare zoppi, ma fedele verso il Signore. Noi possiamo lasciare Dio per mille motivi, perché il pastore è antipatico, perché rimprovera sempre, perché dice che c'è scritto nella parola così, e ce ne possiamo andare a vagabondare da una chiesa all'altra, e possiamo correre il rischio di sviarci e morire di fame spirituale, ma ci sarà sempre all'interno del popolo di Dio un residuo fedele, così come è successo in Israele nell'antichità. Ci sarà sempre un popolo fedele. Chi è Giuseppe d'Arimatea? Chi è Nicodemo? Vengono soltanto nominati Nicodemo perché andò a trovare di nascosto Gesù. Aveva vergogna, ma aveva paura, era una persona del Sinedrio, era una persona importante. Avevo paura, poi si ritirò. Gesù gli disse la verità: se tu non nasci di nuovo, se non ricominci una vita nuova, e disse la verità, e se ne andò. Non troviamo più Nicodemo in un altro passaggio nei Vangeli. Così di Giuseppe d'Arimatea non lo conosciamo, un uomo ricco, ma nel segreto aspettava il regno di Dio. E questo residuo non fa altro, è vero, che farsi avanti. Chi ci avrebbe pensato al seppellimento di Gesù? Chiedono il corpo, significa siamo cristiani, significa noi aspettiamo il regno di Dio. Sapete, il coraggio viene proprio così, viene da coloro che appunto erano nascosti. Il principio, dice in Giobbe la parola di Dio, il principio può essere debole, ma la tua fine sarà grande e oltremodo. È scritto in Giobbe, capitolo 8, mi pare. Noi dobbiamo dunque, è vero, prendere una posizione precisa ai nostri giorni, in questi momenti difficili, in questi momenti in cui tutto sembra andare bene, che non ci manca niente, a destra, a sinistra abbiamo le nostre cose, più o meno il lavoro c'è, comunque andiamo avanti, stiamo attenti che stiamo passando un periodo difficile dal punto di vista spirituale, dove cercare di mettere sempre in alto, sopra ogni cosa, la verità di tutto l'Evangelo è sempre più difficile e la fedeltà di tanti viene meno perché proprio per questa difficoltà, quella di identificarsi con Cristo, ed essere radicale e attaccate e fondate nella parola di Dio. Ogni cosa che Dio fece fu profetizzato nella parola di Dio nell'Antico Testamento e anche il seppellimento di Gesù. Nulla doveva passare sotto osservazione a caso, no, niente. Tutta la vita di Gesù fu improntata in una perfetta pianificazione da parte di Dio. Questo ci deve consolare. Questo ci deve incoraggiare, perché Dio ha seguito ogni cosa nel corso dei secoli per le cose che dovevano accadere. Dio era sempre vigile. E io sono fiducioso che la parola mi dice che Gesù ritornerà e questo avverrà. Gesù mi dice e mi parla di una Gerusalemme celeste, io la vedrò se sarò fedele al Signore. Ora finalmente Giuseppe e Nicodemo si fanno coraggio. No, no, anche noi vogliamo morire con il Signore. Se è questo che vogliono, moriremo, ma dateci il corpo del Signore. Strumenti di Dio. Ecco cosa furono Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. Strumenti di Dio. Ebbero il coraggio di attuare la profezia di Dio. Che Gesù morì come tra i malfattori, ma la sua tomba non sarebbe stata con i malfattori. Dio gli riservò qualcosa di speciale. Era profetizzato e Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea furono strumenti della profezia. Ma voi, care anime del Signore, non potete essere strumenti di Dio nei piani del Signore qui a Udine. Non possiamo farci coraggio, non possiamo uscire fuori allo scoperto, non possiamo ancora di più identificarci con Cristo, non possiamo ancora di più dire io sono cristiano e farlo sapere a tutta Udine, alla provincia di Udine, e dire sì, io non sono uno qualunque, io sono un figlio di Dio. Noi abbiamo la responsabilità di farci conoscere e di far vedere la nostra vera identità evangelica. Noi non possiamo immischiarci con gli altri. Noi non siamo come gli altri. Noi siamo figli di Dio. E gli altri devono vederlo. E possono soltanto vederlo se vedono il corpo di Cristo in noi. Noi non saremo cristiani per quando lo diciamo, noi saremo cristiani quando lo facciamo. E vivere da cristiani significa vivere secondo la parola, vivere secondo quanto dice la verità della parola. Io non posso mettermi qui cristiano evangelico, ma io devo far vedere. E allora io chiederò il corpo di Gesù, spiritualmente parlando. Questi uomini uscirono allo scoperto, furono coraggiosi, ma furono anche generosi. Basta, non essere più nascosto nella Chiesa. Sorella, non essere più nascosta nella Chiesa. Sì, credi in Gesù, credi in Dio, credi nell'opera di Gesù, sei salvato anche tu, fratello, ma dobbiamo uscire fuori allo scoperto nella Chiesa, perché tu fai parte del corpo di Cristo. Gesù sulla croce rappresentò e formò la Chiesa. Fatemi usare questa espressione. E Giuseppe e Nicodemo andarono nel corpo di Cristo. Due uomini, forse presero una scala, non so, e cominciarono a togliere i chiodi dalle mani di Gesù, probabilmente con le loro mani, e tossero i chiodi dalle mani di Gesù. Poi tolsero la corona con il viso di Gesù tutto macchiato di sangue. Poi tolsero i chiodi ai piedi e probabilmente qualcuno se lo dovette caricare sopra. Dovete prendere il corpo di Cristo e caricarselo sopra, eh? E forse qualcun altro appunto levava i chiodi dai piedi. Questo gesto è molto importante. Significa che noi la Chiesa ce la dobbiamo caricare. Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea si sporcarono del sangue di Gesù. Non ebbero vergogna. Non ebbero a schifo, scusatemi l'espressione, ma si sporcarono del sangue di Gesù con le loro vesti. Che onore! Che onore! E allora, fratelli cari, se noi rappresentiamo il corpo di Cristo, se la Chiesa rappresenta il corpo di Cristo, è meglio che noi i chiodi alla Chiesa li togliamo. Non siamo chiamati a mettere i chiodi nella Chiesa. Noi non siamo chiamati a mettere i chiodi nel corpo di Cristo. Noi non siamo chiamati a mettere problemi nella Chiesa. Noi siamo chiamati a togliere i problemi dalla Chiesa. Io i chiodi non ne metterò nel corpo di Cristo, li leverò. Io mi interesserò del corpo di Cristo. Mi sporcherò io del corpo di Cristo. Mi sporcherò di questa Chiesa, la farò mia, me la carico sulle spalle, la curerò e ne avrò dedizione, ne avrò cura, come Nicodemo e Giuseppe, che erano nascosti. Chi li conosceva? Ma finalmente sono usciti fuori. Noi siamo cristiani, noi vogliamo Cristo. E tu puoi uscire fuori dalla Chiesa. Non più vivere ai margini e nascosto nella Chiesa. Venire la domenica, sentirti il culto, gloria a Dio, e te ne vai, chiamare Padre, il Signore la domenica e vivere da orfani durante la settimana. No, io uscirò fuori da questa Chiesa. Uscirò fuori e sarà la mia Chiesa e avrò cura della mia Chiesa e io pulirò la mia Chiesa, curerò la mia Chiesa, farò la mia parte nella mia Chiesa, nel mio corpo, e pulirò per terra e laverò i vetri e spazzerò fuori e porterò i bambini alla scuola domenicale o quello che volete voi, ma io avrò cura del corpo di Cristo. E Giuseppe, che era sempre stato lì nascosto, così come Nicodemo, fecero così, agirono per la Chiesa. Tutti quelli che avevano visto i miracoli di Gesù, tutti quelli che avevano mangiato nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, tutti quelli che avevano visto i morti risuscitati, tutti quelli che erano stati visti calmare la tempesta, tutti quelli che avevano visto resuscitare, è vero, ancora i morti, come ho detto prima, dove sono? Dove sono quelli bravi? Ci vuole fedeltà a seguire Cristo. E ci vuole anche il momento opportuno di scegliere, di non vivere più nell'ombra della croce, ma di vivere un cristianesimo sulla croce. Noi dobbiamo prendere una decisione, caro anima, caro fratello, cara sorella, io sto parlando per me per prima, e dire io voglio avere cura del corpo di Cristo. Me ne sporcherò, ma è il sangue del corpo di Cristo. sono i miei fratelli, sono le mie sorelle e non mi importa se a volte ricevo qualche offesa, e sono i miei fratelli e le mie sorelle. E andrò avanti a dire agli altri: questo corpo è la mia chiesa, io appartengo al corpo di Cristo. Noi possiamo essere forse a volte svogliati, può passare il tempo, forse la superficialità può avanzare nella nostra vita, ma dobbiamo renderci conto che dobbiamo prendere una posizione, è vero, all'interno della Chiesa, perché io voglio che l'opera di Dio vada avanti. Noi siamo chiamati uno ad uno ad operare nel mondo, in questa utere, nella provincia, affinché noi possiamo presentare questo corpo, Gesù Cristo, possiamo presentare l'opera di salvezza e tutto l'Evangelo. Ma questa è una predica che non va bene per la Chiesa di Udine, perché siamo tutti a posto. Perché noi qui siamo perfetti, perché noi non abbiamo bisogno di niente. C'è qualcuno che vuole dire amen? Ma allora siete come me? Ah, meno male. Gloria a Gesù, scusatemi. Non possiamo correre il rischio di dimenticare la cura della Chiesa. Non dobbiamo essere il rischio di stare lontani, ancora nascosti. Questi due uomini, sto finendo, questi due uomini non solo furono coraggiosi con il corpo di Gesù, ma furono anche generosi con il corpo di Gesù. E ripeto, se ancora il corpo è la Chiesa di Cristo, essere generosi con il corpo di Cristo è una benedizione. Sia Giuseppe che Nicodemo prepararono tanti di quei balsami. Oli e tutto per imbalsamare, per curare il corpo, e spesero un patrimonio per il corpo di Cristo, furono generosi. Alleluia. Perché quello era il corpo di Cristo. E se per corpo di Cristo è ancora la Chiesa, e lo è, dobbiamo avere anche questi sentimenti per questo corpo, perché il corpo di Gesù, generosi per l'opera di Dio. Gloria al Signore. Amen. Voglia Dio ancora farci attenti, e voglia Dio ancora farci uscire da una situazione nascosta, per dire: no, non più nascosto, io adesso mi farò vedere da tutti che io amo il corpo di Gesù.